Siamo all'ultimo degli approfondimenti di questa mattinata informativa di blackout e vogliamo parlarvi delle missioni italiane, due militari italiane all'estero per il 2025, ossia carta bianca per la guerra, perché sono attualmente in corso 39 missioni e operazioni internazionali per una consistenza media di 7.750 unità, un contingente massimo autorizzato pari a 12.000 unità e un onere finanziario complessivo che ammonta a 1,48 miliardi, divisi tra 980 milioni per il 2025 e 500 milioni per il 2026. Queste le dichiarazioni del capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, nel corso dell'audizione davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato lo scorso 25 marzo. E adesso cercheremo di capire meglio quali sono queste missioni, ma quello che interessa anche il fatto è che sono stati modificati sia i termini di presentazione della relazione analitica sulle missioni in corso, posticipati da 31 dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo, ma anche il fatto che si sia data di fatto carta bianca a spostare militari già impegnati in una missione in un'altra missione senza dover ricorrere ad alcun passaggio di carattere autorizzativo. Quindi sostanzialmente una delega in bianco per fare la guerra. E per capirne di più siamo collegati con Dario Antonelli del coordinamento antimilitarista livornese. Ciao Dario.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Sì, come hai detto, diciamo queste, insomma, l'approvazione della delibera del governo sulle missioni ci presenta una realtà di cui in parte avevamo già parlato lo scorso anno e che, come hai detto bene, si riassume nella carta bianca al governo per fare la guerra, anche se poi la carta non è così bianca, nel senso che è molto, molto difficile, è poco chiara, è molto difficile da capire adesso con le nuove modalità quello che effettivamente si muove sia nelle dinamiche decisionali sia proprio sul piano concreto, su quelle che siano le missioni in corso, quelle che siano state rinnovate o approvate come nuove. Dopotutto veniva esplicitato dal momento dell'approvazione lo scorso autunno di questa legge 168 che ha modificato la 145 del 2016 che regola appunto l'approvazione, l'iter di approvazione delle missioni militari, veniva specificato come sarebbero cambiate anche le informative allo stesso Parlamento. Spesso diciamo insomma conversazioni alla radio come questa sulle missioni si facevano con dei materiali relativamente chiari, per quanto non diciamo immediati da trovare o da comprendere, ma che però identificavano scheda per scheda ogni singola missione con relativo impiego di mezzi, uomini, con relativo fabbisogno finanziario, anche quadro giuridico, obiettivi e luoghi, stati, ma anche aree all'interno degli stati o città in cui queste missioni andavano svolte. Poi chiaramente lo Stato faceva un po' cosa gli pareva, no? Spesso le missioni venivano autorizzate addirittura in alcuni anni a settembre-ottobre quelle che erano in corso da gennaio, no? Per cui è chiaro che era tutta una pantomima, no? Che il governo dei fascisti seri che non vogliono apparire troppo cialtroni, diciamo, su questo piano cerca di trovare una soluzione posticipando di un mese, quindi dicendo di fatto che non si devono approvare quelle dell'anno prossimo ma quelle dell'anno in corso. In questo modo, anche se si approvano nel corso d'opera, non è più un problema, diciamo, sul piano formale. Però al contempo questi fanno appunto di tutto per rendere le cose meno chiare. Le schede adesso presentate raggruppano più missioni, riassumono per intero, diciamo, il personale e i mezzi utilizzati nelle missioni. Faccio un esempio: c'è la scheda, diciamo, 9 che riguarda le gran parte delle missioni navali dell'Italia, che mette insieme sia le missioni del Mediterraneo, Mediterraneo Sicuro, Sea Guardian, Irini, sia il potenziamento del dispositivo NATO di sorveglianza navale, sia il dispositivo nel Golfo di Guinea, mettendo insieme, no, tutta questa serie di missioni che hanno una loro storia, una loro diciamo anche vicenda specifica, rendendo molto più difficile capire qual è diciamo la disposizione di il dispiegamento delle forze in ciascuna di esse, perché si riassume in 16 navi, 18 aerei e 2039 unità di personale nella disposizione. Poi chiaramente ci si potrebbe fare una risata nel dire che magari l'Italia non dispone di abbastanza mezzi per fare tutte le missioni che sta facendo e quindi ha bisogno di fare un po' questo gioco delle tre carte, ma purtroppo per noi, diciamo, le cose sono un po' più complicate. E è chiaro che c'è da una parte la volontà di rendere più opaca, diciamo, la lettura da parte di questi movimenti contro la guerra e degli antimilitaristi, che negli ultimi anni, diciamo, si fanno un po' più agguerriti, diciamo, per usare dei loro termini, su questi piani, sia perché c'è un'esigenza proprio espressa dallo stesso anche Crosetto, sia in autunno sia più recentemente, riguardo alla necessità di adeguare queste leggi alla situazione geopolitica che ci troviamo di fronte. Cioè, nel momento in cui c'è una situazione di guerra generalizzata, un rischio maggiore a livello globale, c'è bisogno che le leggi siano per loro più elastiche. E qua c'è il rischio che le missioni, che prima erano degli interventi puntuali, almeno ufficialmente, con autorizzazione attraverso il Parlamento, bla bla bla, diventino delle vere e proprie campagne di guerra. Cioè, nel senso, noi abbiamo un contingente, ad esempio, è chiara la questione delle missioni in Europa, che vengono anche scorporate in maniera da rendere più difficile la comprensione. In Europa noi abbiamo la missione, cioè la scheda riguardante i Balcani occidentali, che comprende ben quattro missioni: l'ACFOR, quindi quella in Kosovo, di cui l'Italia è tornata a essere guida lo scorso anno, ci sono i quartieri generali della NATO a Sarajevo, un ufficio militare a Belgrado, e poi la missione in Bosnia, l'Eufor Althea. Una grande scheda che comprende quasi 2000 unità di personale, che viene, diciamo, come se i Balcani fossero un tutt'uno, e quindi queste unità potrebbero, diciamo, virtualmente essere utilizzate a seconda delle esigenze, chiaramente a discrezione di chi, dei comandi militari, del governo. Anche questo non è chiarissimo. Insieme c'è la missione EUMAM dell'Ucraina, quella dell'addestramento dei militari delle forze armate ucraine. In questa stessa scheda è inserita un'altra missione, NATO Security Assistance and Training for Ukraine, che negli stessi dossier parlamentari viene segnalato da chi li ha compilati. Questa non rientra in quelle autorizzate nel 2024, anche se non è presentata come nuova. Forse avrebbe bisogno di un approfondimento. Quindi forse c'è un'altra missione nuova di cui nessuno era a conoscenza. Insomma,
e fanno pasticci loro stessi. Ma tra l'altro, secondo me, uno degli elementi cardine di questa modifica dei processi autorizzativi, insomma di questa liberalizzazione dei processi autorizzativi, di questo dare carta bianca, è il fatto che c'è l'istituzione delle forze ad alta e altissima prontezza operativa, ossia si può immaginare che in determinati scenari definiti in maniera abbastanza, fra virgolette, non bellicista, poi possa darsi un'accelerazione, e quindi a questo punto c'è già l'autorizzazione ad utilizzare delle task force, non so come possiamo definirle, comunque sicuramente dei reparti d'élite il cui unico compito è fare la guerra.
Ma certo, no, infatti questo è, diciamo, l'elemento poi chiave che ci fa capire in che senso vanno questi provvedimenti, cioè nel senso in che senso va questa modifica. Aver inserito la possibilità di attivare dei contingenti ad elevata prontezza, appunto, e si parla di, diciamo, in questo caso, che comunque è il primo anno che viene attivata, visto che è dal primo anno che esiste la possibilità, questo tipo di missione, si parla di un contingente che sarebbe tra l'altro il più diciamo consistente rispetto a quelle presentate da tutte quelle altre schede, perché si parla di quasi 3.000 unità di personale, sono 2.867, 359 mezzi terrestri, 4 mezzi navali, 15 mezzi aerei. Questo, diciamo, contingente che è, diciamo, equivalente a quello che viene utilizzato in una regione a livello strategico, cioè non è che si tratta di una piccola missione per evacuare il personale diplomatico che viene tenuta lì, no? Come emergenza in caso di particolari esigenze, è un vero e proprio contingente da impiegare, che ne so, o in Europa orientale o in Medio Oriente, a seconda delle necessità, e questo non ha bisogno di alcun tipo di autorizzazione ulteriore, cioè sì, o meglio, il governo delibera e poi sono 5 giorni da parte, cioè in cui il Parlamento può autorizzare o rifiutare, ma è chiaro che in questi 5 giorni, di fronte a una situazione di emergenza, con un governo che ha la maggioranza del Parlamento, chiaramente è una barzelletta, ecco, questo tipo di passaggio parlamentare. E al contempo però questi viene presentato là come una carta, diciamo, da giocare, che non ha indicazione, non è che viene definito come in passato, no, che questo contingente può essere impiegato in queste aree con questo compito, con questo mandato. È completa discrezione del governo. Questo chiaramente ci fa capire, come dicevi, che l'indirizzo è quello bellicista, cioè nel senso anche di tutte queste modifiche, di questa interoperabilità delle forze dispiegate nelle diverse regioni, fa più pensare a delle dinamiche chiaramente da campagna di guerra, diciamo, appunto, quindi con una interoperabilità, una mobilità anche di queste truppe all'interno di una regione che quindi deve avere una sua dinamicità anche, no? Quindi spostarsi sui territori per affrontare il nemico, più che una dimensione chiaramente stabile di operazioni di stabilizzazione all'interno di una regione, come era il quadro magari fino a qualche anno fa, e questo chiaramente ci dà una dimensione. Poi se si va a vedere chiaramente le varie schede, si capisce bene che appunto anche nei vari contesti, diciamo, più caldi, il numero la quantità, la misura, diciamo, dei contingenti è andata ad aumentare sia in Medio Oriente che in Europa orientale. Questo chiaramente è un ulteriore segnale di come l'Italia si stia ficcando sempre più fino al collo dentro la guerra che si sviluppa a livello globale.
Su questo non ci sono dubbi, e credo che valga anche la pena dedicare qualche parola a queste altre missioni, quelle delle quali non hai ancora parlato. Pensavo molto, per me è molto importante la questione del Niger, che tra l'altro viene sottolineata come cruciale dallo stesso Portolano, e quindi vi viene dato un importante ruolo. Ricordiamo che l'Italia è l'unico paese europeo rimasto in Niger dopo la cacciata dei francesi e degli statunitensi.
Certo, sì, cioè la presenza nel Sahel è definita in queste schede attraverso due missioni, appunto la missione bilaterale in Niger che hai appena citato e la missione in Burkina Faso. Chiaramente si sono ridimensionati questi tipi di interventi sul piano a livello di quantità negli ultimi anni per via dell'appunto sconfitta, diciamo, che ha subito un po' l'Unione Europea in quel contesto di fronte ai colpi di Stato che ci sono stati. L'Italia però continua a mantenere un rapporto con, diciamo, l'ambivalenza, diciamo, che gli è propria con questi governi che appunto con cui in realtà ha stabilito rapporti solo negli ultimi anni. L'emissione, insomma, la quantità di personale che c'è è di circa 550 in questo momento, con la nuova missione, almeno in questi territori. Si tratta un po' di capire anche come svilupperà, perché è molto legato anche a quello che si muove sul piano più generale nella regione del Sahel, in questa zona, con la Russia e con altre potenze che stanno giocando molto su queste zone. Però diciamo che un'altra cosa che mi premeva segnalare è che, visto che se ne parlò molto quando uscì riguardo al Golfo di Guinea, dove era espressa, diciamo, citata espressamente nei documenti, la tutela degli interessi dell'ENI, questi, diciamo, troviamo anche nella scheda relativa, ad esempio, alla missione Mediterraneo Sicuro, alla missione che appunto riguarda una delle missioni navali del Mediterraneo, e c'è scritto esplicitamente, diciamo, che il primo obiettivo è quello della tutela degli asset estrattivi dell'ENI a largo della Libia, ad esempio. Per noi non è chiaramente una novità, però è bene segnalare che, insomma, in tutte queste dimensioni poi l'interesse dell'imperialismo neocoloniale italiano è sempre centrale.
Certo, io farei anche due parole sul Mozambico.
Allora, riguardo al Mozambico non ho, diciamo, avuto modo di approfondire in questi giorni.
Vabbè, non importa, ne abbiamo già parlato in altre occasioni qui a Blackout, quindi postiamoci magari nel Mar Rosso, nel Corno d'Africa.
Sì, cioè, nel senso, in questa zona, come, insomma, dall'inizio del 2024, no, è stata avviata la missione la missione Aspides, appunto, e l'Italia ha confermato, diciamo, questo tipo di presenza, aumentando, diciamo, il ruolo, anche se in questo momento, diciamo, la guida è spagnola, se non sbaglio, e fin da subito questa missione si è relazionata con quelle già presenti di fronte al Corno d'Africa, dove l'Italia ha anche una base militare in Gibuti e si rapporta anche con diciamo il dispositivo che è presente anche nell'Oceano Indiano. Ma la cosa che secondo me è importante anche da segnalare è la crescente anche importanza che inizia ad avere che ha negli ultimi anni i dispositivi navali, la marina in questi tipi di contesti, cioè, nel senso, nelle missioni c'è sempre un maggiore ruolo di queste forze, che, diciamo, corrisponde anche ad un maggiore investimento, a un maggiore intervento a livello industriale in Italia sul settore navale, sul settore sia della costruzione di grandi navi da guerra, portaerei e via dicendo, sia nella produzione di armamenti. Cioè, dopotutto, all'interno di questa missione, che una nave italiana per la prima volta probabilmente dalla Seconda Guerra Mondiale ha sparato una cannonata verso un obiettivo nemico, quando in Mar Rosso, ricorderete, circa un anno e qualche mese fa, diciamo, cos'era, tipo febbraio dello scorso anno, c'era stato la reazione all'attacco da parte degli Houthi dello Yemen, ad esempio. Questa,
sì, sì, sono d'accordo. Ma tra l'altro, prima, quando parlavo di Mozambico, alludevo al fatto che prima avevamo abbastanza chiara una certa, come dire, duttilità nell'utilizzo delle varie forze impegnate nelle missioni, no? Ecco, ad esempio, dall'8 al 12 aprile di quest'anno a Maputo è arrivata la fregata FREM Luigi Rizzo della Marina Militare, un'unità specializzata nella guerra antisottomarina. Ebbene, questa fregata proveniva dalle acque antistanti la città di Mombasa in Kenya, dove aveva partecipato ad esercitazione con alcune unità della Marina Cragnota nell'ambito della missione europea EUNAVFOR Atalanta di pattugliamento e protezione dei traffici marittimi nell'area del Corno d'Africa e dell'Oceano Indiano. Poi questa fregata Luigi Rizzo, come scrive un sito specializzato sudafricano che si chiama Defense Web, ha poi a sua volta consentito di rafforzare le relazioni militari tra l'Italia e il Mozambico. Quindi, come dire, questa nave fa da ambasciatrice, ecco. Certo. Mi sembra che, come dire, è sempre abbastanza difficile cogliere quando ci scrivono della duttilità possibile, poi quando andiamo a vedere concretamente cosa capita qua e là, e tutto diventa immediatamente attingibile. Solo questo.
No, no, ma è chiaro, tra l'altro, diciamo, diciamo l'espressione che hai usato, che la nave fa da ambasciatrice, è abbastanza esplicativa anche di come si muove spesso anche l'orientamento delle missioni italiane, al di là delle situazioni in cui c'è una maggiore diciamo un maggiore rischio di escalation dei conflitti, per cui c'è una situazione molto diversa, però appunto in un contesto come il Mozambico, no, dove era stata disposta una missione di addestramento chiaramente in cambio di diciamo una garanzia di poter sfruttare le risorse locali, in particolare i giacimenti di gas.
Esatto, c'è, cioè, proprio no, questa il mese scorso
le baionette, diciamo, la diplomazia militare, in cui diciamo c'è un paese che, in questo caso l'Italia, che essendo parte della NATO e dell'Unione Europea ti può offrire degli addestramenti certificati in base a degli standard, no, delle tue truppe, perché poi è questo di cui si parla, come in ogni tipo di professione si vendono dei certificati fuffa, no? E qua noi fanno l'addestramento alle forze di sicurezza, così loro possono vantare, diciamo, di avere degli standard nelle loro forze armate, e al contempo viene fatto uno scambio che chiaramente non è gratuito per la popolazione stessa.
Vabbè, stavo giusto dicendo che uno dei due impianti estrattivi al largo di Capo Delgado dell'ENI ha festeggiato proprio il mese scorso i suoi primi 100 milioni, non so quanti, di barili di greggio estratto. Mi sono dimenticata l'unità di misura, non voglio sparare cazzate. Comunque,
no, vabbè, ma tanto il succo è questo, diciamo. Cioè che...
Ecco, ci stiamo accingendo a salutarci perché il tempo a nostra disposizione sta terminando, quindi ti chiederei un'ultima battuta, poi ci salutiamo.
Ma sai, l'ultima battuta, purtroppo su questo, da una parte diciamo vorrei sottolineare la difficoltà che c'è adesso a seguire, diciamo, queste questioni rispetto al passato, e quindi un invito un po' tutti a cercare di capire, di leggere, di non, diciamo, lasciare che queste cose vengano diciamo trasmesse solo dai portali di esperti militari che poi tacciono quello che vogliono tacere, no? E al contempo però è anche un qualcosa sul piano pratico. Noi abbiamo in queste settimane sicuramente tantissimi appuntamenti. Qua vicino a noi c'è la manifestazione alla Spezia,
abbiamo fatto la diretta stamattina.
Certo. Sì, c'è poi l'appuntamento del 2 giugno che da sempre è, diciamo, un momento cruciale delle lotte antimilitariste nel corso dell'anno. Ecco, in questo contesto, diciamo, sicuramente segnato da, a livello internazionale, conflitti, situazioni di genocidi, situazioni varie, diamo di nuovo anche centralità a quelle che sono le missioni dell'Italia, al militarismo, al nazionalismo, all'imperialismo e colonialismo italiano. Cioè cerchiamo di non lasciare da parte questo aspetto, poniamolo di nuovo al centro, diciamo, anche degli appuntamenti antimilitaristi che ci sono nelle prossime settimane, e soprattutto cerchiamo di darci da fare e di far sì che siano degli appuntamenti partecipati.
Grazie mille per l'appello, alla prossima, ciao.
Grazie a voi, a presto, ciao.